parliamo di scacchi. Da gennaio ho iniziato a giocare a scacchi, così, perché ogni settimana volevo imparare a fare qualcosa e quindi ho detto, come sono questi scacchi? Ho cominciato a giocare, poi per un qualche motivo mi hanno preso tantissimo e adesso gioco un sacco di partite. Non so quante partite ho giocato, ma migliaia di partite sono assolutamente dentro il mondo degli scacchi e volevo assolutamente parlare di scacchi, come si lega al mondo della strategia, la tattica, insomma sono un mondo straordinario che può insegnare tanto su vari argomenti e quindi ho portato due ospiti straordinari, Romualdo e Maria, qui con noi. Eccoli qua, li invitiamo, li avete già visti sui miei canali. Benvenuti, benvenuti. Allora, Maria, ti faccio accomodare qui davanti. Buongiorno, cara. Romualdo, come stai?
Buongiorno, tutto bene. Tutto bene, grazie.
Allora, c'è casualmente una scacchiera qui davanti a noi che tengo perché dopo ci sarà anche un match di scacchi. Non so quali sono le regole, ho solo visto che vi stavate allenando, mi è sembrato un po' scorretto.
Ma perché dipende dal campo su cui giochiamo, no? Ovviamente esatto. Il tavolo, i pezzi, tutto un fattore. Come cambiare racchetta, no? Poi.
Esatto, esatto. Allora, dovete sapere che Romualdo, chess.com, quindi ci siamo conosciuti perché c'era un torneo di scacchi di, come lo si chiama?
PogChamps.
PogChamps, dove c'era qualche triste influencer o così, tutti noi tristi giocatori, nel senso tristi come livello, che facevano questo torneo. Però, giustamente, l'aiuto era che ognuno avesse un aiuto di un allenatore. E Maria era la mia allenatrice e quindi uno non l'ha visto, noi ci siamo collegati e mi ha cercato di spiegare un po' di concetti, insomma. E quindi questo è un po' come ci siamo conosciuti. Dopodiché io ho detto, ragazzi, ho finito PogChamps, ho smesso, finalmente posso fare la mia vita.
No.
Basta. Quando inizi... C'è qualcuno che gioca a scacchi? Ok, abbiamo giocatori. E quali ILO avete, scusate, giusto per capire che ranking avete su chess.com?
1000,
ok, di qua? 600, ok. 800, va bene, ok. Va bene, io sono... Va bene, il mio non lo dico, però ho iniziato a gennaio e sono 1550, però adesso sono... gli ultimi due giorni ho perso clamorosamente, sono 1450, sono tornato indietro. E volevo chiedere questo, sì, come prima curiosità. Una cosa che ho notato, giocando a scacchi da quando mi alzo la mattina, in ogni pausa possibile fino alla notte, perché poi il problema è la notte, che io arrivo, vado a letto, dico dai faccio una partitella e poi non smetti più. Perché sì, perde, dico non posso perdere, andare... E quindi mentre sono addormentato inizio a giocare la prossima e comincio ad andare sempre peggio. Però ho notato proprio dei momenti diversi nella giornata, come se il mio cervello fosse spento, non vedo niente, oppure... Ho dei momenti fantastici. Perché questa cosa? La notate anche voi? La noti anche tu quando giochi? Maria, parti
sì,
tu.
Ci sono dei momenti chiaramente no, della giornata dove magari uno è un po' più attivo mentalmente rispetto ad altri. Io non so se tu ti riferisci in particolar modo alla notte dove magari noti...
No, ma anche durante il giorno.
...una minore lucidità. Poi magari dipende anche no, se giochi subito dopo i pasti. Anche quello può incidere. Insomma.
Non mangio più, smetto di mangiare, ragazzi. Digiuno
per
veramente.
Esempio, noi scacchisti, anche quando andiamo a giocare un torneo dal vivo, no? Spesso insomma, ci imponiamo di mangiare, per esempio, un paio d'ore prima, proprio per far sì no? Che appunto la digestione non rallenti comunque i vari processi che aiutano poi a giocare meglio a scacchi, diciamo anche.
È incredibile se ci penso un modo, perché uno quando poi lavora, io decido in continuazione. Mi arriva la richiesta, facciamo così o così? Vai, fai X, ma magari è il momento peggiore per prendere quella decisione.
Sì, assolutamente. Siccome gli scacchi sono un gioco dove devi prendere tante decisioni e molto spesso sono delle decisioni pratiche dovute alla posizione nuova in cui ti trovi, che ovviamente non puoi prevedere, non puoi sempre sapere cosa farà l'avversario, quindi ti trovi sempre qualcosa di imprevisto davanti. Se ci giochi la sera, quando magari hai preso già durante la giornata tantissime decisioni, ovviamente sei stanco e hai più difficoltà e il tuo cervello magari mentalmente cerca di tagliare le possibilità che sono più incerte e vede soltanto in modo unico magari una, due varianti in avanti. Questo è un po' un problema. Ecco perché giocare invece quando sei fresco la mattina ovviamente aiuta.
È vero. Io la sera vedo solo 10 varianti in avanti e non 22, insomma, però effettivamente la noto questa cosa. Ma ho notato anche che è cambiato il mio modo di ragionare da quando gioco a scacchi in generale, anche un evento, no? Abbiamo organizzato questo evento e comincio a prendere in considerazione più, non so come dire, posizioni o quando guidi, ecco, un altro esempio è quando guido, è come se vado a un incrocio e comincio a pensare, può arrivare uno scacco da destra a sinistra, attacco, check, è incredibile come ha un impatto su come ragioni poi complessivamente.
Sì, questo lo confermo anche io personalmente, no? Tante volte guidando, a volte no, cerchi di prevedere tante situazioni che possono accadere, no? Qualcuno che arriva improvvisamente dall'altra parte, comunque anche a calcolare i tempi, no? I tempi di velocità rispetto ad un'altra auto, insomma, sono tutte cose che in effetti si possono mettere in campo, chiaramente non solo sull'automobile, ma su diversi settori si può applicare. E in effetti danno proprio una forma mentis diversa, veramente ti aiutano tanto e sviluppano abilità come il problem solving oppure prendere, no, decisioni. Gli scacchi veramente, insomma, in questo aiutano tanto ed è per questo che poi tante aziende fanno sì che appunto creano anche dei percorsi con dove appunto ci sono dei corsi di scacchi che possono aiutare il loro personale proprio a migliorare in alcuni aspetti.
È proprio una qualità delle decisioni, secondo me. Cioè io lo farei obbligatorio, qualunque azienda dovrebbe avere obbligatorio, devi imparare a giocare a scacchi, ma non imparare le mosse, imparare il minimo, no? Cioè studiarlo un attimino, l'aperture, middle game, end game, per avere questa forma mentis che secondo me è interessante. Un'altra cosa che ho notato, ho preso a guardare miliardi di video di scacchi, miliardi, io vivo in mezzo a un flusso infinito di video di scacchi che sono esausto, non ce la faccio più, nel senso è solo scacchi, scacchi. Però una cosa curiosa è che quando vedi un giocatore forte, a volte lui fa la partita e poi dice ok, I'll switch into positional, adesso gioco posizionale, non so come
posizionale,
si dice. Posizionale. Sì. E io sempre penso, ma che cosa vuol dire positional? Invece, se io penso al lavoro, io ho quell'approccio. Cioè penso, ok, se voglio fare una startup, non è che inizio oggi e domattina ho fatto scacco matto e siamo... Devo mettere in fila tutta una serie di pezzi per riuscire ad arrivare in una posizione in cui, quando il mercato arriva a volere quel prodotto, io ci sono. Quindi è un lavoro di accerchiamento, di uscita dei vari pezzi, di individuare qual è la mossa giusta per il tuo team, il tuo prodotto, il marketing. Per quello rivedo tantissimo questo, ecco.
Sì, oltre a questo c'è da dire che, cioè, cosa vuol dire posizionare? Vuol dire che io guardo la circostanza precisa in cui mi trovo, quindi gioco sulla posizione. Ovviamente gli scacchi sono un gioco millenario, da 500 anni c'è teoria, ci sono libri di scacchi, aperture di scacchi che vengono studiate, ristudiate, tu con la tua Karokan, per esempio, no? però magari la posizione è nuova e diversa, ha qualcosa di diverso e quindi devo osservarla come se fosse una posizione completamente nuova e capire cosa mi conviene fare. Cioè io posso utilizzare quelle che sono le regole, i principi che sono stati stabiliti nel corso dei secoli, però magari mi serve l'idea nuova, il guizzo geniale, no? Pensiamo per esempio a come con l'avvento delle reti neurali il gioco degli scacchi sia completamente cambiato, perché una volta che abbiamo detto a una macchina impara da sola a giocare a scacchi, fai le tue partite contro te stessa e gioca, ha capito gli scacchi è una profondità maggiore rispetto ai motori che già esistevano, cioè ai computer di scacchi che già esistevano. Quindi sicuramente questa capacità di affrontare una posizione nuova sulla base, cioè sapere come navigarla, navigare quello che si chiama albero delle possibilità, è una cosa molto importante.
Che torna utile sul lavoro. Tra parentesi, adesso io non li ho neanche introdotti perché dico, allora, Maria, campionessa italiana di scacchi, un applauso, grazie, insomma, non è che... Comando, che quando ho detto, vabbè, chess.com sarà il country manager, un carciofo, così, sono andato a vedere, qual è il tuo ranking?
Adesso sui 2100, di best 2003.
Così, insomma, giusto lo segnalo, insomma, chi gioca a scacchi sa che non è facile, insomma, è un livello molto, molto alto. Tu, peraltro, Romualdo, hai anche un background... Che si lega al tema dell'intelligenza artificiale, me lo sono sognato.
Sì, sì, sono laureato in matematica e ho fatto una tesi su reinforcement learning e AlphaZero. Quindi, cioè, ho avuto la fortuna di trovare un relatore che mi ha permesso di fare la tesi che volevo. E abbiamo parlato del reinforcement learning, che è una branca del machine learning, forse un po' meno conosciuta rispetto a quelli che sono i soliti meccanismi, no, di dare l'etichetta cane o gatto alle immagini, no, e classificarle. Il reinforcement learning invece è proprio adatto per risolvere questo tipo di problemi, quindi per esempio per giocare a scacchi. E DeepMind, che è un'azienda che è stata acquisita da Google, ha sviluppato questo AlphaZero, che è un'intelligenza artificiale che ha imparato da solo, giocando e rigiocando, e ha imparato a giocare meglio di come è stato fatto finora.
Ci vinco io contro AlphaZero, secondo te?
Dipende da quanta esperienza ha avuto fino a quel punto, no? Se ha
Se
iniziato,
avrei
forse.
iniziato 10 minuti prima oppure esatto, più o meno
Fai
quest'anno.
conto che ha imparato in un giorno, quindi è
Un
stato
minuto
messo
prima
sotto, forse
allora.
molto difficile questo sicuramente.
Sapete che un'altra cosa che mi ha colpito molto gli scacchi è che lo trovo un grande. Scusate, ordino i pezzi perché ho visto che Magnus Carlsen tocca sempre i pezzi. Ho pensato che forse quello è il segreto per il
Bisogna
mio.
metterli al centro della casa.
Esatto, va sempre li tocca come dire, guarda che quello se li tocco, chissà cosa succede. No, ho notato che su YouTube tu hai una marea di contenuti legati al mondo degli scacchi, YouTube, TikTok, e per me gli scacchi sono un laboratorio di social media, cioè ho notato che alcuni YouTuber sono veramente avanti dal punto di vista di come fare una thumbnail, come catturare l'attenzione, perché se uno ci pensa, alcuni temi sono molto noiosi, cioè un conto è se ti faccio vedere la trappola, come vincere in 3 mosse, ok? Però c'è una marea di quei video lì. Quindi ho notato anche con grande interesse come sia una palestra per chi deve comunicare poi sui social e per le aziende che comunicano. Se guardate alcuni video, sono molto interessanti. Gotham Chess, tutti questi signori qua. Non è soltanto un fatto di quanto siano bravi, ma anche di come comunicano all'esterno. Poi, non so quale sia la vostra esperienza e il tuo impatto con i social, però è una palestra molto interessante, ecco.
Sì, Gotham Chess, vabbè, è proprio il ma maestro in questo, no? A livello di thumbnail, lui ha avuto veramente un grandissimo successo e tanti cercano di ispirarsi a lui. Ricordo tu stesso, Marco, quando hai partecipato al PogChamps, no? Ci dicevi appunto quanto siano comunicativi i suoi
Sì.
video. E quindi, diciamo, la mia esperienza è più, diciamo, un'esperienza legata alle dirette, no? Che facciamo comunque con chess.com, eccetera, però guardando anche tanti video di questo tipo, in effetti avere una buona thumbnail fa la differenza e pian piano sta migliorando questo. Lo stesso Romualdo sul suo canale comunque cura molto le thumbnail, proprio il messaggio comunicativo. Stiamo attenti magari a non mettere video, cioè a non mettere titoli, insomma, acchiappa like, diciamo così, no? Oppure clickbait, semplicemente per comunicare effettivamente un messaggio chiaro.
Ma tra l'altro la cosa più bella è che uno si aspetterebbe che i migliori canali YouTube di scacchi siano tenuti da grandi maestri, quindi più hai elo,
E più.
più il tuo canale è seguito. Invece no, perché Gotham Chess è l'esempio lampante di un maestro internazionale,
O le sorelle
le
Bob,
sorelle
esatto.
Bodets per esempio, no? Hanno canali di successo eppure non sono, diciamo, al top dell'elite mondiale. Questo perché? Perché per crescere un ottimo canale YouTube servono delle forti doti comunicative. Quindi chiaramente sono delle persone che hanno esperienze nel mondo degli scacchi, quindi hanno qualcosa da dire, però serve più, cioè la cosa più importante è saper poi vendere il proprio prodotto, no? In questo caso poi magari Gotham Chess poi usa YouTube come trampolino per i suoi corsi, per le sue attività, insomma. Quindi questo è un grande insegnamento, vuol dire che io non devo essere al top del mio settore per poter parlare del mio settore. Posso far partire la mia attività su YouTube, comunicare anche solo la mia esperienza e condividerla con gli altri.
Secondo me un'altra lezione interessante per chi vuol fare contenuti è questa. Se tu guardi gli scacchi, hai un sacco di canali molto interessanti su. Sto cercando di arrivare da 0 a 1500, che significa da 0 a un carciofo totale, nel senso non sei bravo, però ti documento il mio percorso, cioè non ti dico che io sono un fenomeno, ti dico guarda, io sto facendo questo percorso, ti condivido la mia esperienza e tutti quelli che sono in quel livello, che sono il 98% della popolazione chiaramente, a quel punto si ritrovano e se uno è bravo, come dire, a raccontarti il percorso diventa il viaggio dell'eroe, no? Dal punto di vista dello storytelling è un viaggio dell'eroe che è fatto anche di tanti fallimenti e quindi non vuoi vedere solo uno che vince, Vuoi vedere anche uno che ha perso, cosa ha imparato dalla sconfitta. E quello secondo me è un altro aspetto importante in generale su questi contenuti. Che impatto ha avuto la serie La Regina degli Scacchi sugli scacchi? Enorme?
Sì.
L'avete visto?
Ha avuto un forte impatto sicuramente sul mondo degli scacchi, però la cosa che ci ha stupito di più come azienda è che il trend non si era stato lì. Magari uno si sarebbe potuto aspettare che dopo La Regina degli Scacchi sarebbe stato un declino degli scacchi, sì, dell'interesse per gli scacchi. Eppure abbiamo avuto ondate dopo ondate, sempre più di gente che si è avvicinata. Adesso abbiamo toccato come sito 150 milioni di membri proprio questa settimana.
Wow.
Quindi fai conto che eravamo a 100 milioni scorso dicembre, quindi
crescita,
è stata una crescita incredibile. E questo perché? Perché comunque l'interesse è aumentato, l'interesse per il gioco in sé c'è, nella pop culture magari comunque viene spesso inserita una scacchiera, magari in una serie TV, in un film, quindi si parla sempre di scacchi, un po' associati alla persona intelligente, no? Che deve avere delle doti in più per imparare, anche se poi di fatto non è vero perché ci giocano i bambini. E quindi sì, comunque abbiamo avuto un picco del numero di membri sul sito anche dopo La Regina degli Scacchi.
Com'è la frase? Gli scacchi è quello sport che quando giochi, uno mentre stai giocando, uno ti guarda, pensa che tu sia un genio e tu ti senti un coglione dall'interno. Insomma, più o meno era così la citazione. Mi ci ritrovo perfettamente perché io sono lì, dico, è di una difficoltà pazzesca. Però ho visto una crescita in generale degli scacchi, ho visto i chess party che adesso iniziano negli Stati Uniti, anche in UK, dove tu organizzi una festa, immaginati, però gli scacchi fanno parte dell'intrattenimento e quindi è un intrattenimento anche intelligente. A Brighton io spesso vedo gente che gioca a scacchi sul lungomare, ma ai tempi miei a scacchi giocava il novantenne con l'altro novantenne, che sei lì ormai giochi a scacchi, ecco. Invece adesso tu vedi due ragazze che giocano a scacchi sul lungomare di Brighton e dici wow, è proprio cambiata la percezione.
È vero, cioè prima appunto era legato, no? Cioè gli scacchi erano spesso legati magari a persone anziane o comunque a personaggi un po' nerd, diciamo così. Invece adesso veramente è diventato uno sport, gioco figo, tra virgolette, no? Perché appunto in tanti, adesso sono anche tanti ragazzi che hanno piacere a giocare a scacchi. Sicuramente la serie Netflix appunto ha dato un'impronta importante sotto questo punto di vista, però questo ha fatto sì che non terminasse lì, cioè comunque certo, è cresciuto l'interesse grazie anche a tanti altri eventi come il chess boxing, insomma Mittens, che è questo bot tra l'altro che ha avuto anche molto successo, il PogChamps, uno fra tutti, no, dove tanti creator hanno portato gli scacchi tra i loro contenuti. E poi diciamo che gli scacchi abbracciano anche aziende diverse, no? Grazie alla loro duplice natura, perché gli scacchi sono sia uno sport riconosciuto dal CONI, no? Come disciplina sportiva associata al CONI, e naturalmente viene considerato un gioco, però adesso fanno parte anche degli e-sport, per cui magari come sport possono interessare ad aziende, no? Come banche, eccetera, o società di investimento, mentre come e-sport possono attrarre anche, per esempio, bevande energetiche, il mondo delle criptovalute, ad esempio. Quindi a seconda chiaramente del target cambiano, perché certo, appunto ci sono i tornei dal vivo e i tornei online. E poi vabbè, ci sono anche i tornei ibridi dove si gioca dal vivo davanti a un computer, e quello anche stanno avendo un grandissimo successo.
Io sono a un livello tale di dipendenza che a volte ho un mio amico che gioca a scacchi e a volte usciamo e però non c'è la scacchiera, quindi giochiamo sul cellulare, io da una parte e lui dall'altra, seduti così, che dici mamma mia, cioè basta, insomma. Peraltro prima di andare a fare un match così di divertimento, io non gioco per divertirmi ma solo per vincere, quindi te lo dico prima, Maria. Cioè non sono qua per giocare, sono qua per vincere, ma è incredibile i numeri anche a livello di business, perché ovviamente io ho questa deformazione, quindi ho cominciato a comprare un po' di videocorsi così, ho detto, bene, costano questi videocorsi però, e ridendo e scherzando, rispetto a un videocorso, non so, di marketing, cioè comunque il prezzo è alto. Ma la cosa interessante è che la percezione, almeno per me che sono un profano, è molto qualitativa. Mentre se io guardo il videocorso di, non so, SEO, social media, cioè, pensi, vabbè, ma perché devo comprare un videocorso, no? Studi scacchi, dici, no, compro il videocorso perché almeno poi ho tutte le mosse. Quindi sei assolutamente sold su questo argomento e sono degli importi rilevanti. E adesso non so che business ci sia su quello, però devo dire che più si amplia e più è un business interessante per tanti player coinvolti, penso.
Sì, questo sicuramente, però c'è da dire che se uno vuole imparare a giocare a scacchi ha tanti strumenti gratuiti.
YouTube.
Puoi giocare, sì, su YouTube hai per esempio tanti video, ma anche su chess.com per esempio puoi giocare in modo gratuito senza problemi, analizzare le partite dopo che hai finito. Quindi sicuramente c'è un modo per avvicinarsi al gioco senza dover spendere capitale. Anche i libri comunque sono un mezzo che costa poco relativamente, no? Perché magari costano dai 15 ai 20 euro i libri. Mentre invece è chiaro che se tu ti rivolgi a prodotti più di nicchia destinati magari anche a professionisti, il prezzo sale perché hai una profondità diversa, però comunque diciamo secondo me rispetto ad altri sport sono uno sport molto povero, diciamo, cioè teoricamente uno potrebbe giocare senza scacchiera, uno potrebbe dirsi le mosse, giocare alla cieca senza... questa è la cosa bella, magari con altri sport questa libertà non ce l'hai, quindi
no, è vero, io forse preso i videocorsi perché inizio a essere un professionista e quindi per questo forse
tu tendi a svalutarti, ma il tuo punteggio è veramente ottimo, cioè, se tu vai per strada e chiedi alle persone quanto hai su chess.com sicuramente
va bene. Detto questo, basta scherzare, abbiamo un match scacchista, come facciamo a riprenderlo per fare vedere, ci ironizzi? Cioè, ce lo riprenda giusto perché qualcuno possa vedere, magari anche tu ci aiuti a venire più vicino. Allora, qual è una modalità? Questa è totalmente improvvisata. Qual è una modalità? Io avevo chiesto che Maria giocasse bendata, senza vedere niente, e tipo avesse 10 secondi in tutto e io un'ora. Mi hanno detto, forse così è un po' squilibrato, perché cioè, non c'è fisicamente. Quindi qual è invece una modalità che ha senso, insomma, per avere un match dove ho qualche chance, anche remota?
Ok, possiamo giocare per esempio con tu che prendi 5 minuti e io un minuto. Ci provo, ovviamente.
Non puoi mudare, grazie per la fiducia, caro. Ok, 5 minuti, un minuto. Però io posso vincere anche per il tempo, ecco,
esatto,
segnalo.
Giustamente, sì. A scacchi si può vincere anche per il tempo, quindi sì.
Va bene, 5 minuti.
Allora, l'orologio l'avevo settato così, volete invertirvi oppure...
No, va bene, ci invertiamo? Okay. Va bene se
possiamo?
Ci invertiamo? Sì, ok. Ci invertiamo, stretta di mano.
Diamo il bianco a Maria.
Ok.
Allora,
il bianco a Maria, questo
volevi giocare la tua difesa caroga.
Ragazzi, io onestamente col nero ho più possibilità di vittoria, secondo me.
Okay. Benissimo,
meglio.
Quindi sei contento del nero, va benissimo. Allora, ti faccio le raccomandazioni come se fossimo in un torneo vero, come se
posso fossi dire una cosa? Quindi. Non ho mai giocato con la scacchiera.
Dal vivo.
Dal vivo e non ho mai giocato con questo coso qua.
Ok, perfetto, proprio per questo ti do le raccomandazioni. Quindi dopo che tu esegui la mossa, come se fossimo in un torneo ufficiale, con la stessa mano schiacci l'orologio. Quindi ad esempio se muovi il pedone
che
ci sei, schiacci con la stessa mano.
Ah, non posso fare?
No, perché ovviamente così ti mangi del tempo. E quando vuoi far partire la partita, ovviamente vi stringete la mano e poi premi il tasto centrale. 5 minuti a te, 1 minuto a Maria.
C'ho una tensione addosso. Ma posso chiedere l'aiuto del pubblico o tuo, se sono in situazione disperata? Va bene. Partiamo. Applauso di incoraggiamento o niente? Perché...
lo rifacciamo. Una mazzetta.
Bocca al lupo. Peraltro, visto quando giocano i professionisti, stringono la mano, come dire.
Ma invece...
Magnus Carlsen arriva... Che gli mancano 20 secondi e dura, cioè come fa?
Vabbè. Siamo quasi lì, diciamo.
A me hanno insegnato che la mano bisogna stringerla.
Va bene, partiamo.
Okay,
passo centrale. Questo qui
pigio io?
Sì.
C'ho un'emozione qua. Partito.
Okay, ricordati sempre di schiacciare un po'. Se no ti mangia dei secondi perché vedi com'è subito schiacciato.
Hai visto lei com'è?
Esatto,
dopo che...
questo, sono già in difficoltà la seconda. Ma tu hai già mosso?
Ha già mosso.
Sì, cavallo c3.
Ma porca miseria, cavallo c3. Cazzo. sono già in difficoltà, ragazzi.
Ok. Ha usato 5 secondi finora.
Come 5 secondi?
Schiaccia.
Vabbè, non vale però. E questa però non te l'aspettavi. Sono completamente bloccato già, totalmente bloccato. Ragazzi, mi sa che l'applauso non servirà in questo caso. Vabbè, vado con una mossa che ho visto da Daniel Narovitsky. Oh. Posso avere 50 minuti al posto di...
Se vuoi fermo.
Questa non si fa mai. Alex Banzi ha detto non fa... Quando non sai che cosa fare, non fare niente. Questa è la mia filosofia scacchistica.
Hai rimesso la donna nella casa di partenza, giustamente preparandoti per la prossima partita, come si dice di solito.
Esattamente, cioè questa è la mia teoria. Ok. Però basta, man. C'è quei cavalli che sono veramente fastidiosi. Vabbè, vado di un minority. Qualcosa è sparito dalla mia... Io mangio però, non vedo...
Vedi come Maria va all'attacco subito senza...
Ah, sei proprio così...
Senza remore.
È sparita una torre all'improvviso, lo segnalo. Era qua con me un secondo fa.
Se non schiacci, lei approfitta della cosa per pensare. Questa è una cosa che gli scacchisti fanno spesso, approfittare.
Sono totalmente bloccato, non so, non ho più mosse possibili. Sono a due mosse dall'essere scacco mattato, ve lo segnalo così, insomma, sono totalmente paralizzato. Ma com'è? Cioè, mi hai paralizzato? Non ho neanche cominciato a giocare e già non so più dove muovere.
21 secondi però, se resisti magari.
Qui, no, non vale. Scherzo. Sì, però devi seguire la mossa completamente.
Ah,
sì, devi rimuovere anche il pedone, si dà la specchiera.
Aiuto! Romualdo, aiutami! Cioè, no, non puoi...
Io sto dalla parte di Maria, ovviamente, quindi...
È matto?
Quasi.
Alla prossima, sì.
Come alla prossima?
Hai un modo per difenderti.
Ah, ok, ho solo questa. Maria! Romualdo, Romualdo! Grandissimi. Mi allenerò duramente per il futuro. Coach, grazie per questa lezione. Un bagno di umiltà, era importante farlo. Maria De Rosa
grazie
e Romualdo Cercocco, un applauso. Grazie mille.